Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanali di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le molteplici applicazioni locali delle politiche urbane del cibo, da Bangkok in Thailandia a Betlemme in Cisgiordania, passando per l'agroecologia della contea di Muranga in Kenya e dello stato dello Yucatan in Messico. I 10 anni del Milan Urban Food Policy Pact, il patto di Milano per le politiche urbane del cibo di Expo 2015, sono un lascito sempre più esteso tra le città del mondo e articolato nelle sue realizzazioni. Dai cosiddetti hub, i centri che distribuiscono cibo per aiutare a contrastare la povertà alimentare nelle città, alle farmacie alimentari dove si trovano anche i cibi per le carenze nutrizionali oltre alle medicine, dall'agroecologia contemporanea per rigenerare i terreni troppo sfruttati a quella storica dei popoli nativi per mantenere biodiversità alimentare e sostenibilità. Non poteva quindi che essere dedicata a food policy, come cambia il sistema agroalimentare grazie ai rapporti con i territori, la rubrica Le parole dell'agroecologia. Peperoncini esotici e non su terreni incolti avviene in Trentino, a Cavedine, nella Valle dei Laghi, dove gli abanero e i topeco sono anche trasformati in conserve. Nell'ABC dei domini collettivi rimaniamo in provincia di Trento, nella Valle dei Laghi. A Terlago, la comunità Striloci ha realizzato una filiera del pane per la scuola dell'infanzia del paese. Del clima in vigna parliamo del rapporto tra alcol e salute, di moda e legami culturali e degli elevati costi anche sociali legati all'abuso. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, le richieste alla Corte Suprema degli Stati Uniti del presidente Trump di riesaminare il caso Bayer Monsanto e le cause degli agricoltori per l'uso dell'erbicida Roundup Ready. La recensione di Nostra Eccedenza, la lotta allo spreco alimentare, un impegno per tutti, di Raffaele Avagliano, nelle storie agroalimentari. 10 anni dopo Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita, la rete del Patto di Milano per le politiche urbane del cibo si è estesa a 300 città dalle iniziali 100, una ricchezza di esperienze che si confronta in ambito regionale, continentale e anche planetario, come è avvenuto in ottobre ancora a Milano, proprio per ricordare da dove è iniziato questo processo di sostenibilità locale. Chadar Rasit Punt, governatore di Bangkok, racconta come la capitale della Thailandia, dopo la pandemia Covid, abbia realizzato una rete di hub alimentari come Milano per contrastare l'incremento della povertà nella sua città.
Bangkok ha aderito al patto nel 2021. Io sono diventato governatore nel 2022. Quando si parla di Bangkok, si pensa subito al cibo thailandese e non si immagina che ci siano problemi alimentari a Bangkok. Ma credo che esista un problema serio. Dopo il Covid, si vedono molte più persone senza fissa dimora per strada, sapete. Ne abbiamo contate circa 1300 e la gente si lamentava, dicendo che forse avrei dovuto fare qualcosa per queste persone senza una casa. Così abbiamo avviato alcuni programmi, creato rifugi per loro e poi, la settimana scorsa, abbiamo avviato un programma di distribuzione di cibo ogni giorno. Ma arrivavano 500 persone a prendere il cibo. Ci sono andato e ho chiesto loro: quanti di voi non hanno una casa? Solo il 10% erano realmente senza dimora. Il 90% erano persone senza cibo. Non avevano cibo a casa, quindi venivano a prenderlo per portarlo via e mangiarlo. Quindi penso che il problema dei senza tetto sia evidente, ma in realtà il problema di fondo forse non è la casa, bensì il cibo che manca. Così le persone vengono a prendere il cibo per strada e lo portano a casa. Questo è un problema serio nelle grandi città ed è ancora più grave perché le disuguaglianze stanno aumentando. Il modo in cui abbiamo affrontato il problema, credo, si basa su 3 elementi. Condivido umilmente la mia esperienza, forse diversa da quella di altre città, ma secondo me ci sono 3 cose fondamentali. La prima è avere un team dedicato. La seconda è avere una strategia. Ne parliamo spesso, ma voglio chiarire cosa abbiamo fatto a Bangkok. La terza è la sinergia tra settore privato e governo. La prima, un team dedicato. A Bangkok abbiamo circa 16 dipartimenti e 50 distretti e ognuno aveva il proprio programma sul cibo, in modo molto frammentato. Avevamo programmi alimentari nel dipartimento dell'istruzione, programmi sull'equità nel Dipartimento del Welfare Sociale, regolamentazione dei venditori di cibo nel Dipartimento dell'Applicazione della Legge. Ognuno aveva il proprio programma, ma lavoravano in compartimenti stagni. Così abbiamo deciso di creare un team speciale per questa politica, dopo l'adesione al patto, e abbiamo assegnato una persona, il nostro Chief Security Officer, che ha il compito di integrare i programmi di tutti i dipartimenti e di tutti i distretti, creando un unico programma coerente. Questo è molto importante perché altrimenti i programmi restano frammentati, si fanno le stesse cose senza economie di scala. Avere un team dedicato è quindi fondamentale. Il secondo elemento è la strategia. Ne parliamo spesso quando discutiamo di sostenibilità e simili, ma in Thailandia, a Bangkok, molte volte è solo uno slogan, una strategia slogan. Hai una bella visione, vuoi essere una città sostenibile con una politica alimentare, ma la cosa più importante di una strategia sono i piani d'azione.
Sentiamo ancora dal governatore di Bangkok, Chatuchart Sitpunta, come hanno affrontato l'organizzazione degli hub alimentari nella capitale della Thailandia.
A Bangkok abbiamo strutturato la strategia in tre fasi. La prima è la diagnosi. Cosa sta succedendo a Bangkok? Qual è il nostro problema? Non abbiamo un problema di scarsità di cibo, ma di distribuzione equa. Abbiamo molto spreco alimentare. Il 50% dei nostri rifiuti sono rifiuti alimentari e questo impedisce il riciclo degli altri materiali perché il cibo li rovina. Con questa consapevolezza possiamo definire il problema e quindi la nostra visione, che si concentra su tre elementi: sostenibilità, equità e qualità. Questa è la prima fase, la diagnosi. La seconda fase riguarda le politiche guida. Qual è il focus principale? Abbiamo individuato 7 aree strategiche: produzione alimentare, distribuzione, sicurezza alimentare, banche del cibo, programmi scolastici, governance alimentare. La terza fase della strategia è costituita da piani d'azione coerenti, che sono la parte più importante. Abbiamo oltre 600 piani d'azione in cui ogni dipartimento lavora verso lo stesso obiettivo. Chi lavora nella pubblica amministrazione sa che siamo molto bravi a perdere tempo. Possiamo passare giorni, settimane, mesi senza che accada nulla se gli obiettivi non sono chiari. Se non è chiaro cosa si vuole dal team, quale progetto devono avere in mente quando si svegliano la mattina, banca del cibo, programmi alimentari, il tempo passa e gli anni scorrono senza risultati. I piani d'azione coerenti con obiettivi ben definiti per tutti sono quindi essenziali. Grazie a questo abbiamo avviato molti programmi e ottenuto ottimi risultati. Il terzo elemento è la sinergia. Se guardiamo al sistema alimentare di Bangkok, il governo è solo una piccola parte. Settore privato, mondo accademico e cittadini sono fondamentali per risolvere il problema. Il municipio deve agire come un direttore d'orchestra, noi dirigiamo e i musicisti suonano insieme. L'elemento chiave per riuscirci è la fiducia. Quando sono diventato governatore, mancava fiducia tra il municipio e i cittadini. Noi non ci fidavamo dei cittadini e i cittadini non si fidavano del municipio. Ma quando si costruisce la fiducia, si possono realizzare molti programmi insieme. All'inizio, ad esempio, per il programma della Banca del Cibo, nessuno si fidava di noi. Temevano corruzione, mancanza di trasparenza, ma quando abbiamo dimostrato il nostro impegno, il settore privato si è unito. Non abbiamo usato fondi pubblici e abbiamo comunque creato una banca del cibo di grande successo. Quindi, in sintesi, serve un team dedicato, una strategia che non sia solo uno slogan, ma fatta di piani d'azione e una forte sinergia tra settore privato, mondo accademico, cittadini e amministrazione comunale.
A Betlemme, in Cisgiordania, la guerra nella striscia di Gaza post strage di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 ha creato una crisi economica. Il municipio ha cercato di aiutare le donne delle famiglie rimaste senza reddito. Sentiamo il sindaco Maher Karavati.
Come municipalità abbiamo improvvisato e trovato soluzioni per dare alle donne gli strumenti per emanciparsi e poter portare il pane sulla tavola delle loro famiglie. Betlemme è un esempio semplice di una città palestinese. Ciò che accade da noi accade anche nelle altre città palestinesi, in Cisgiordania e a Gaza. Dopo il 7 ottobre, 120.000 persone hanno perso il lavoro. Il 96% di loro erano uomini. Questi uomini lavoravano dall'altra parte del muro, non in Palestina, e avevano redditi elevati prima della guerra. Avevano mutui, prestiti, conducevano una vita relativamente buona rispetto a chi lavorava in Palestina, perché i loro salari erano circa 3 volte più alti rispetto a quelli locali. Dopo la guerra, il governo israeliano ha revocato tutti i permessi di lavoro a questi uomini. Non c'erano opportunità di lavoro in Palestina e il tasso di occupazione, soprattutto a Betlemme, è esploso. Betlemme è la città dei pellegrini. L'80% del reddito della popolazione proviene dal turismo e il turismo è sceso a zero. Non è solo danneggiato, è stato cancellato. Il tasso di disoccupazione è passato dal 14% al 65%. Aggiungere 120.000 lavoratori senza lavoro ha reso impossibile per molte famiglie andare avanti. Così abbiamo pensato a un progetto per le donne, per l'emancipazione femminile. Come comunità locale preferiamo comprare le nostre marmellate non dagli scaffali del supermercato, ma dalle madri che le preparano in casa. Betlemme un tempo era di 37 km quadrati, oggi è ridotta a 7,3 km quadrati. Abbiamo perso circa 30 km quadrati di territorio, terreni agricoli e risorse fondamentali. Questo ha causato un enorme declino dell'agricoltura negli ultimi 80 anni di occupazione. Ci sono 28 insediamenti che soffocano Betlemme, sottraendo terra e risorse alla città. In questi insediamenti vivono circa 180.000 persone, un numero quasi equivalente alla popolazione dell'intero governatorato di Betlemme.
La situazione delle donne è particolarmente penalizzata a Betlemme. Sentiamo ancora il sindaco Maher Kanavati.
Per questo abbiamo dovuto creare programmi per l'emancipazione delle donne. Se guardiamo alle università, circa il 68% degli studenti sono donne, ma purtroppo questo non si traduce automaticamente in imprese o in posti di lavoro, ed è anche una questione culturale. Le donne studiano, ma dopo spesso si sposano e svolgono quello che io considero comunque il lavoro più importante, crescere i figli. Tuttavia, dovevamo fare qualcosa di diverso. Avevamo già un mercato in città, che si svolgeva una volta ogni 3 mesi, invitando madri, sorelle e figlie a presentare i propri prodotti. Artigianato, cibo, qualsiasi cosa volessero offrire al mondo. Avviare un'attività non è facile per nessuno, quindi volevamo aiutarle a fare il primo passo. Abbiamo deciso quindi di organizzare un mercato settimanale, ogni sabato, nella piazza di Betlemme, in una posizione centrale e molto bella. Qui le donne potevano provare a vendere, ricevere supporto su confezionamento, acquisti condivisi e su come strutturare un'attività. Ogni settimana partecipavano tra le 50 e le 70 madri, sorelle e figlie con idee straordinarie, cibo eccellente, tutto fatto in casa. Abbiamo poi seguito circa il 20% di queste donne che sono passate alla seconda fase, cioè aprire una propria attività. Questo è uno dei risultati di cui siamo più orgogliosi. Oggi sono imprenditrici, donne d'affari di cui andiamo fieri. Credo che iniziative come questa siano fondamentali. Le persone hanno bisogno di aiuto, donne e uomini. In molti paesi del mondo le donne hanno meno potere e meno supporto dalle autorità locali e dal sistema politico. Noi stiamo cercando di cambiare questo paradigma e di valorizzare queste donne straordinarie, alcune delle quali sono arrivate a vendere i loro prodotti anche sui mercati internazionali, sostenendo così le proprie famiglie. For women in Palestine, and we're trying to reach
out and do our best in that arena. Per le parole dell'agroecologia restiamo a Food Policy. Ce la racconta il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacee dell'Università Statale di Milano.
L'agroecologo Steven Glisman, per promuovere un reale cambiamento del sistema agroalimentare, propone una strategia articolata in più passaggi. Nelle prime fasi di questo percorso l'azienda agraria è chiamata ad aumentare l'efficienza d'uso dei mezzi tecnici e a sostituire progressivamente una parte significativa dei componenti della propria struttura produttiva. Glisman ipotizza poi cambiamenti più profondi e decisivi, basati su una completa riprogettazione interna e funzionale del sistema aziendale. Tuttavia, lungo questa metamorfosi, restano ulteriori passaggi cruciali. Nell'ultimo livello della traiettoria agroecologica si superano infatti i confini dell'azienda per interagire con il territorio e con le istituzioni, da quelle locali a quelle regionali, fino a raggiungere lo scenario internazionale. Un processo di trasformazione piena che implica anche la riscoperta e la condivisione di valori culturali ed etici può realizzarsi solo all'interno di un quadro di governance responsabile, democratica e pacifica. Si entra così nel cuore della cosiddetta Agro Food Policy, un ambito in cui politiche diverse devono coordinarsi e convergere lungo un asse portante comune, quello dell'agroalimentare ambientale. Nel 2015, dopo una fase di analisi del sistema agroalimentare milanese e una consultazione pubblica, viene varata la Food Policy di Milano con 5 priorità: garantire cibo sano per tutti, promuovere la sostenibilità, educare all'alimentazione, contrastare lo spreco e sostenere la ricerca. Nasce anche un patto internazionale per una rete globale di città, sottoscritto da centinaia di sindaci provenienti da tutto il mondo. Oggi sono tante le food policy alle diverse scale, cittadina, nazionale e sovranazionale. Ognuna ha componenti di carattere locale, ma anche aspetti comuni, ricorrenti, sia nell'affrontare in modo sistemico temi di salute, ambiente, equità, sia nel formalizzare in strategie, patti e leggi, ma anche nel programmare attività di monitoraggio per seguire gli sviluppi. In Europa il Green Deal offre il campo di integrazione. Nel mondo, la food policy in Canada, le leggi sulle mense scolastiche in Brasile, la National Food Strategy in Inghilterra, o l'Egalim francese o la giapponese Basic Act on Shokuiku contribuiscono ad arricchire questo caleidoscopio. Interessanti le esperienze di alcune città della rete globale. Ad esempio, Bangkok ha adottato una food policy urbana molto pragmatica sulla sicurezza alimentare sociale, sulla riduzione degli sprechi e sui mercati locali, agricoltori e consumatori. Le politiche di città come Rosario in Argentina o Montpellier in Francia includono obiettivi espliciti di tutela del suolo, del territorio e del paesaggio, insieme a finalità di giustizia e di coesione sociale. Costituiscono perciò laboratori preziosi di idee e di pratiche dove si costruiscono anticorpi collettivi contro l'avanzata di impostazioni privatistiche e deregolate che sempre più spesso vengono presentate come inevitabili.
Al Verziere di Leonardo lasciamo per adesso le politiche urbane del cibo. Ci spostiamo in Trentino, a Cavedine, nella Valle dei Laghi. Qui, dove c'erano terreni abbandonati, è nata 13 anni fa una piccola coltivazione di peperoncini esotici e non. Dal giallo della Banera Madame Jeannette dal Suriname al rosso dell'italiano Topeco. Sentiamo Maurizio Zanghelli di Peperoncino Trentino.
A me piacciono molto le rime. È l'unico, tra l'altro, in Italia che fa la rima è Peperoncino Trentino. Quindi ci sta la cosa.
Non so se i calabresi però la prendono proprio benissimo.
L'hanno presa benissimo, sì, invidiosi anche, perché non posso fare la rima loro. E con i calabresi vado molto d'accordo, infatti siamo affiliati anche all'Accademia Nazionale del Peperoncino di Diamante, quindi ci sta.
Che peperoncini coltivi?
Io coltivo a 500 metri di altezza.
Dove?
A Cavedine, nel Trentino, nella Valle dei Laghi. 500 metri, altezza ideale per noi. C'è anche l'Ora del Garda che viene in su, ci sono un paio di laghi da quelle parti, clima molto molto buono. Io non ho un metro di terra, coltivo solamente terreni incolti, quindi comodato d'uso gratuito, li ho resi coltivabili e biologici. Quindi, ritornando alle varietà, coltivo 26 varietà di peperoncino, partendo dal Topepo Rocoto, arrivando fino al più piccante che ho io, l'Habanero Chocolate.
Raccontiamoli in Scoville cosa significano queste differenze.
La Scoville è la scala con cui si misura il grado di piccantezza.
Il più dolce qual è?
Il più dolce è il Topepo. Il Topepo siamo sugli 8.000 Scoville, mentre l'Habanero Chocolate arriviamo sui 500.000 Scoville.
Sono tutti nettamente più alti di quelli autoctoni italiani. Il calabrese parte da molto più basso.
Sì, credo sui 40-50 mila diavolicchio, è molto buono, l'ho assaggiato, è veramente interessante come profumo. Al di là della piccantezza, a me interessano i profumi ed ecco il motivo per cui anche sono da svariati anni dentro l'associazione Slow Food.
Raccontiamo le differenze dei profumi di questi peperoncini.
Andiamo chiaramente quelli meno piccanti in profumo di peperone, andiamo anche Hot Lemon ad esempio, Hot Lemon è uno dei miei preferiti oltre a Madame Jeannette, sa di limone, Hot Lemon. Poi c'è anche un Ají Blanco Crystal che ha un profumo di pompelmo, poi ci sono profumi più complessi, chiaramente il chocolate ha un profumo di cioccolata, altrimenti al di là del colore ci sono questi sapori, poi altri che sono di arancia, che dirti, complessi.
Maurizio Zanghelli di Peperoncini Trentini, oltre a coltivarli, li trasforma in salse e mostarde, oltre a creare mix tra quelli secchi.
Io faccio delle preparazioni, faccio dell'essiccato e delle preparazioni di peperoncino. Io ho puntato molto, essendo il primo che ha fatto questa scelta nel Trentino, ho puntato molto sulla incidenza che hanno i nomi, cioè il nome deve incutere curiosità e ilarità. Infatti il primo, quello meno piccante, si chiama mostarda bastarda. Spiego brevemente, perché di solito la mostarda è fatta con la frutta e io l'ho fatta col peperoncino, con i peperoncini più carnosi, li ho canditi, ho eliminato i semi e la placenta, che sono la parte più piccante, li ho canditi e ci abbiamo messo 2 gocce di senape dentro. Ecco, per quanto riguarda i più carnosi, che sono le 4 varietà, delto pepo, naso di cane, jalapeño ed elephant, i panettoni con i canditi, solo i canditi senza la senape naturalmente, paneroncino. Poi altre salse, uno si chiama La Mona, in omaggio a Leonardo da Vinci. Andiamo avanti, uno si chiama bestiale, salsa bestiale, ma non perché è piccante, ma perché quando la mangi devi dire, urca, bestiale questa salsa. Poi andando avanti in piccantezza abbiamo la porca vacca, che bom, la dandy e l'inferno spalmato, è più piccante, è una selezione di soli habanero, di 7 varietà di habanero che ho.
E le persone come vengono colpite?
La curiosità è, se tu parti dal fatto che non sono molto piccanti, abbiamo tolto i semi, allora si avvicinano e poi lo facciamo assaggiare con un po' di formaggio oppure con dei cracker. Leggere, leggere, e si appassionano e ne chiedono ancora e quindi ci sta, vanno, vanno.
Quindi la cultura del peperoncino prende piede?
Nel Trentino, certo, certo. La mia sperimentazione è quella di frequentare molti mercati piccoli, quelli di Slow Food principalmente, ma anche altri mercati, mercatini di Natale, e faccio assaggiare i miei prodotti, questo sì.
Nel Clima in Vigno, Marco Chiappa, sommelier dell'AISA, racconta il rapporto tra alcol e salute, tra moda e legami culturali e gli elevati costi anche sociali legati all'abuso.
L'abuso di alcol ha conseguenze sulla salute individuale e costi elevati per la collettività. Si pensi per esempio al numero di incidenti stradali o agli episodi di violenza connessi all'abuso di alcol, alla marginalità sociale o al deterioramento delle relazioni di persone che fanno abuso di alcolici, o ancora ai costi che la collettività sostiene per garantire cure adeguate a coloro che hanno problemi di alcolismo e alle loro vittime. La moda del binge drinking, diffusasi tra i giovani, che consiste nel bere ingenti quantità di alcol in poco tempo nel weekend al fine di ubriacarsi, è un fenomeno grave e preoccupante, di fronte al quale i giovani andrebbero adeguatamente informati e resi consapevoli. La cultura italiana, legata in particolare al vino, in questo senso può venirci almeno in parte in aiuto, valorizzando un consumo più attento, consapevole e di qualità. Un gap informativo sui rischi dell'alcol andrebbe colmato però anche nei confronti dei consumatori moderati. Tutti gli studi scientifici più autorevoli degli ultimi anni sono concordi nell'affermare infatti che l'alcol sia cancerogeno. E anche se i rischi crescono percentualmente con le quantità e variano da persona a persona, da uomini e donne, e sono influenzati dall'età, dal proprio stile di vita, dalle proprie condizioni di salute, possono essere presenti anche in chi si limita ad assumere un bicchiere di vino al giorno o poco più. In questo caso, l'ancoraggio culturale italiano ci è apparentemente meno d'aiuto, anche se declinato secondo i nuovi modelli di consumo degli ultimi anni, più attenti alla qualità che alle quantità. Ma è proprio così? Il Dry January, ovvero la moda nata nel Regno Unito che promuove l'astinenza dal consumo di alcol dopo le feste durante il mese di gennaio e che genera qualche preoccupazione tra gli esercenti, ha effetti sulla salute e sull'economia temporanei. Ma un po' come insegna la tradizione religiosa anche italiana del tempo quaresimale, acquisisce senso non in quanto rinuncia salutistica o penitenza stoico-devozionale temporanea fine a se stessa, ma in quanto utile a recuperare una consapevolezza e un rapporto più equilibrato e duraturo anzitutto con se stessi e con quello di cui si dispone. Se è vero che non esiste una soglia di sicurezza al di sotto della quale si possa ritenere l'alcol sicuro per la salute, motivo per il quale lo sviluppo di prodotti dealcolati sono guardati con interesse dal mercato, ridurre il consumo di alcol concentrandosi per esempio sulla qualità piuttosto che sulla quantità non è un esercizio inutile. In mancanza di indicazioni più cogenti, resta comunque un buon consiglio capace di regalare anche qualche soddisfazione.
Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo al Milan Urban Food Policy Pact e alle esperienze che sono nate 10 anni fa. Il patto per le politiche urbane del cibo nella zona orientale dello stato messicano dello Yucatan si basa sulle pratiche agroecologiche iniziate dalla civiltà Maya. Sentiamo Carlos Baltasar Iusovera, sindaco di Muna, capofila degli 8 comuni aderenti.
Lo Yucatan è una delle regioni più biodiverse del nostro paese e soprattutto la regione del patto dei Maya, dove 8 municipalità hanno un accordo politico per conservare l'ambiente, promuovere lo sviluppo rurale e migliorare la convivenza con il rispetto per il patrimonio bioculturale Maya. Questa collaborazione ha permesso di conservare una foresta da oltre 500.000 ettari di territorio. In questo vasto territorio i Maya per più di 1000 anni hanno praticato tecniche di produzione sostenibile come i sistemi Milpa Mayan, che hanno aiutato a conservare la biodiversità e assicurare la sicurezza del cibo per le comunità. Le nostre 5 principali aree di lavoro sono l'istruzione istituzionale, lo sviluppo produttivo sostenibile, la conservazione ambientale e bioculturale, l'educazione e la partecipazione della comunità, il commercio verde e solidale. L'agricoltura Maya rappresenta il 60% della nostra attività produttiva, con i Milpa Mayan che non sono solo una maniera di gestire, ma un sistema integrato di conoscenza, bilancio e rispetto per la natura. Molte specie coesistono in perfetta armonia, ogni pianta rafforza una funzione ecologica e sociale, protegge il terreno e alcune forniscono sostentamento e anche medicamenti per la vita rurale. Questo modello ancestrale non usa agrochimica e monoculture. Al contrario, promuove il rinnovamento della terra, conserva l'acqua e mantiene la biodiversità viva. La milpa è una lezione viva sulla sostenibilità e dimostra come le conoscenze tradizionali possono rispondere alle sfide presenti come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. Dal municipio di Muna stiamo promuovendo politiche pubbliche che garantiscano la sicurezza alimentare, la sostenibilità del terreno e i sistemi di produzione amici dell'ambiente. Siamo per le comunità rurali, non solo per produrre, ma per risolvere la dignità, l'autonomia e il rispetto della terra. Stiamo anche promuovendo progetti che garantiscono l'economia locale, l'acqua, il clima, la risoluzione e il valore della ricerca tradizionale per la Fondazione per la Sostenibilità. Il nostro obiettivo è chiaro: proteggere il patrimonio culturale e naturale mentre creiamo opportunità sostenibili per le comunità. Mona e la sua regione sono terreni fertili. Pensiamo fieramente che il futuro dell'umanità dipenda da riconoscere e imparare da questi modelli di vita sostenibili che i nostri popoli indigeni hanno praticato per decenni.
Sull'importanza dell'agricoltura e dell'industria del cibo nello stato dello Yucatan sentiamo Minè Medina, direttrice dell'Agenzia degli 8 comuni della Food Policy.
La promozione dell'agricoltura è di grande importanza per la nostra regione. Noi siamo la regione che produce il maggior quantitativo di cibi freschi nello stato dello Yucatan. Ma siamo anche i più industrializzati e che usano l'agroforestazione per la produzione di cibi, principalmente per l'esportazione. Quindi, lavorando insieme tra governi municipali, siamo riusciti a sviluppare alternative per la produzione di cibi salati e freddi e per la conservazione delle nostre risorse e delle nostre tradizioni. Il lavoro ci ha permesso di diffondere tra i governi della regione le capacità tecniche sviluppate e di riorganizzare e finanziare le pratiche tradizionali dell'agricoltura e la politica pubblica, di estendere i piani dei comuni per lo sviluppo rurale sostenibile e gli strumenti di amministrazione sovramunicipale. Tutto questo crea politiche che ci aiuteranno a ridurre l'agrochimica e a generare conoscenze per migliori decisioni. Il Maya Milpa, antica tecnica agroforestale mesoamericana basata sulla coltivazione associata di mais, fagioli e zucca, come si chiama in lingua Maya, è stato riorganizzato e riconosciuto nel 2022 dalla FAO, con le autorità statunitensi e municipali per riorganizzare e promuovere e finanziare i sistemi di produzione che includono non solo la produzione agricola, ma anche il mantenimento, la caratterizzazione e la gestione del terreno, rispettare le risorse e mantenere la biodiversità. Ci sono 24 specie coltivabili in consociazione con il Milpa,
facendo per ciascuna un laboratorio per gli agricoltori, che scelgono le loro sedi per la produzione e migliori per la consumazione, assicurando la sicurezza del cibo. Oggi, con il supporto degli 8 sindaci, delle organizzazioni non governative e delle istituzioni accademiche, generiamo impatti positivi su questo sistema di produzione, aiutando a sviluppare il mercato locale e la resilienza del terreno per il cambiamento climatico. In questo modo, il sistema di produzione ha fornito e supportato 1.423 realtà sociali che hanno collaborato con le aziende per la produzione agricola. Per questo abbiamo gestito un sistema di produzione che ha coinvolto consumatori, accademici, non governativi e personale da diversi livelli del governo. Ad esempio, Gibio Puuc e la sua intermunicipalità hanno supportato la produzione di cibo in quest'ambito. Molti di questi prodotti sono stati portati dalle aziende. Le politiche pubbliche ci hanno permesso di identificare l'area per caratteristiche e distanze che la municipalità può raggiungere per la distribuzione di cibo. Gibio Puuc è l'unico modello sovracomunale dello Yucatan e ha dimostrato che con la collaborazione si ottengono migliori risultati in gestione. But I trust that this experience stay here will lead
to us to new challenge and the better learning. Rimaniamo alla food policy e all'agroecologia, ma ci spostiamo in Kenya, nella contea di Muranga, a nord della capitale Nairobi. Siamo in una zona di elevata produzione di tè avocado, anche per l'esportazione, che ha però depauperato i terreni. Per questo è importante riequilibrare il modello agricolo. Sentiamo Daniel Gitai, direttore del settore agricolo e delle politiche strategiche della contea di Muranga.
Muranga è un governo subnazionale in Kenya. Se avete mangiato un avocado keniano, il 48% di questi vengono da Muranga. Siamo anche produttori di tè a livello mondiale in Kenya. Siamo il numero due e lo siamo anche per il caffè. Siamo in montagna, in una zona agricola vicino a Nairobi, quindi alimentiamo la capitale, come alimentiamo Muranga. Siamo un governo subnazionale e avreste dovuto vedere la situazione quando abbiamo iniziato il percorso, che mostra come gestire strategicamente la transizione e il cambiamento. Che cosa ci ha ispirato ad andare verso l'agroecologia? È che da tempo stavamo verificando il calo della produttività, continuando a coltivare lo stesso tè e lo stesso tipo di avocado. Qualcosa dovevamo fare, visto che siamo un'area agricola che fornisce acqua a Nairobi. Il mio ruolo è di guida strategica per la mobilizzazione delle risorse e lo sviluppo delle politiche, quindi abbiamo iniziato realizzando una rete politica e sociale. Ciò che è interessante è che abbiamo deciso di investire sulla trasformazione del sistema alimentare. Per questo abbiamo convinto il governo a fornire il 10% di fondi per l'agricoltura e per la finanza. Quindi abbiamo creato un modello inclusivo per la Fondazione per l'Agricoltura, che ha incluso i partecipanti in una piattaforma. Il nostro ruolo come governo è di regolazione e di controllo. Siamo cresciuti guidando un'organizzazione che ha creato una serie di piattaforme per i portatori di interesse, che hanno dato vita a gruppi di lavoro e laboratori. Abbiamo fatto accordi con le università perché partecipassero e organizzassero moduli di formazione per gli agricoltori da una, due o tre settimane. E abbiamo anche dato vita a una piattaforma di formazione a distanza, sempre con l'università.
La contea di Muranga sta anche sperimentando le farmacie alimentari, dove oltre alle medicine possono essere distribuiti cibi equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Le malattie come il diabete sono diffuse, per questo il cibo fresco è distribuito anche a Nairobi. Sentiamo ancora Daniel Gitai, direttore del settore agricolo e delle politiche strategiche della contea di Muranga.
Stiamo portando il cibo a Nairobi perché è qui che c'è il mercato maggiore per ciò che non possiamo consumare localmente. Poi ci sono gli hub alimentari e le farmacie alimentari. La farmacia alimentare sembra un termine unico. Abbiamo innovato per avere farmacie che dispensassero il cibo piuttosto che le medicine. Abbiamo un obiettivo che ci farà aprire almeno due farmacie alimentari dove le persone, in cooperazione con il Dipartimento della Salute, avranno l'attenzione dei medici e otterranno il cibo dispensato come medicina. Questa è una novità che stiamo cercando di creare come parte del nostro futuro modello. Poi c'è l'obiettivo hotel. Abbiamo capito che gli alberghi sono tra i consumatori maggiori di cibo, quindi attraverso le piattaforme abbiamo iniziato a mobilitare gli hotel e a mappare i mercati a Nairobi, in modo da poter iniziare ad avere un memorandum per il cibo dispensato. Se guardiamo agli investimenti di cui abbiamo bisogno, ribadisco che come governo non vogliamo controllare il flusso, per cui ci siamo dotati di partner.
oltre a creare un memorandum sulla trasformazione del sistema in senso rigenerativo e agroecologico. L'obiettivo nutrizione ha visto coinvolgere l'Università di Nairobi per comprendere la crescente predisposizione alle malattie e mappare quelle non conosciute. Infine, per i finanziamenti abbiamo ragionato con una delle principali banche per creare meccanismi di finanziamento sostenibile dell'agroecologia.
Al Verzere di Leonardo lasciamo le città delle politiche urbane del cibo. Per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta la richiesta alla Corte Suprema degli Stati Uniti del presidente Trump di riesaminare il caso Bayer-Monsanto e le cause degli agricoltori per l'uso dell'erbicida Roundup Rap Ready.
Nell'era di Trump, con le grazie che piovono come se nulla fosse, questa volta è la Corte Suprema ad essere investita di una richiesta esplicita da parte del Presidente degli Stati Uniti perché venga riesaminato il caso Bayer. Di cosa stiamo parlando? La multinazionale che ha acquistato Monsanto è in questo momento impegnata ancora in un contenzioso con oltre 6.000 agricoltori statunitensi che hanno fatto causa nel corso degli ultimi anni nei confronti di Monsanto Bayer, chiedendo risarcimenti milionari, e alcune sentenze si sono già manifestate. La motivazione principale è ovviamente gli effetti sulla salute degli agricoltori nell'utilizzo massivo del Roundup, il principale pesticida di Monsanto, che viene venduto abbinato con le sementi geneticamente modificate. La giuria aveva già dichiarato nel corso del 2024 un primo verdetto molto importante, un risarcimento da 1,25 milioni di dollari nei confronti di tre richieste di agricoltori che si erano presentati nell'ottobre del 2023 alla Corte circondariale del Missouri. Contro questa sentenza Bayer ha fatto ricorso, ma la Corte d'Appello del Missouri ha confermato la sentenza nel febbraio del 25. A questo punto Monsanto si è rivolta alla Corte Suprema degli Stati Uniti con un'istanza che sostanzialmente vuole creare una sorta di scudo nei confronti degli altri 60.000 casi che hanno portato poi Bayer ad accantonare 6,5 miliardi di euro nella prospettiva che appunto queste cause possano avere complessivamente un esito negativo, a partire dal caso del Missouri. Ora è Trump in persona ad essere sceso in campo e aver chiesto alla Corte Suprema di esaminare questo ricorso, che non è un ricorso tradizionale perché non è puntuale sul procedimento, ma è la richiesta sostanzialmente di rivedere completamente tutti i contenziosi nel momento in cui nell'etichetta del prodotto si fa riferimento ai rischi che questo prodotto può produrre sulla salute del lavoratore e delle persone. E questo intervento sulla Corte Suprema ha avuto l'effetto di un annuncio che è stato diffuso nella giornata di lunedì, che dà praticamente la speranza alla Bayer che venga esaminato il procedimento, e l'immediata reazione è arrivata dai mercati borsistici, che hanno addirittura premiato con un rialzo del 7,5% il titolo Bayer, nella prospettiva che questo scudo nei confronti delle cause promosse dagli agricoltori possa effettivamente vedere la luce, anche se dal punto di vista legale ci sono estremi dubbi e una divisione sempre più marcata anche all'interno della Corte Suprema.
Nell'ABC dei domini collettivi torniamo in provincia di Trento e nella Valle dei Laghi a Terlago. Qui la comunità Striloce ha realizzato una filiera del pane per la scuola dell'infanzia del paese. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
A Terlago siamo in Valle dei Laghi, quindi un posto anche molto soleggiato, ampio, una piccola pianura di fondovalle. C'è una ASUC, di nuovo quindi un dominio collettivo, che qui lo possiamo raccontare come una novità, ha anche quel famoso patrimonio agro, perché di solito abbiamo visto che nelle zone che abbiamo trattato si è sempre parlato di silvo pastorale. L'agro è un po' più difficile, raro da trovare, ma dove si trova ci sono delle belle storie. In questo caso abbiamo una ASUC che tra l'altro si sta trasformando in dominio collettivo, nel senso che ha già fatto i passaggi istituzionali, sta solo aspettando di finire alcune incombenze che aveva come ASUC per diventare totalmente dominio collettivo. E tra l'altro ha un dominio collettivo, il nome è Comunità Strilaci, hanno preso l'antico nome del 400 perché sono molto antichi come carta di regola. Che cosa hanno pensato? Di rivitalizzare una coltura, anzi due colture, che erano tipiche della zona, ovviamente fino agli anni 40, ovvero i cereali, che in montagna sono rari da trovare. Da un lato hanno piantato in questa parte di campi di dominio collettivo il mais, una varietà di mais antica che veniva proprio lì ancora in epoca ottocentesca. Con questo mais hanno fatto la farina e io ho assaggiato anche la loro polenta, è proprio diversa da quella comune che siamo abituati a mangiare. L'altro è un progetto molto più complesso, un progetto di comunità, dove il dominio collettivo ha creato una filiera a chilometro zero, ovvero hanno piantato il grano, in questo caso delle sementi tipiche della zona, quindi cereali, e li hanno prese dalla banca del germoplasma, che sono riusciti a ricavare queste sementi tra le varie che avevano a disposizione. Hanno creato dei contadini custodi che hanno incominciato a moltiplicare le sementi. Adesso che ne hanno un po', hanno seminato in questi campi e hanno già raccolto e hanno attivato un mulino, perché lì era una zona tipica con tanti mulini, ne hanno trovato uno, è stato ristrutturato e sistemato, che ha prima macinato il mais per fare la prova, adesso ha macinato il grano. Questa farina è stata portata al panettiere del paese, che ha prodotto il pane e viene dato ai bambini dell'asilo.
Una filiera completa.
Una filiera completa e tutta di dominio collettivo, per cui il costo è simbolico, ecco perché è interessantissima questa filiera, nel senso che non viene fatto per vendere. L'unica cosa che possiamo dire è non possiamo andare ad assaggiarlo, perché è tutto chiuso all'interno della comunità, perché per ora la produzione è limitata, ovviamente. Come in tutti i domini collettivi, l'idea non è l'usufrutto della terra, ma è l'uso rispettoso della terra. Tra l'altro faranno la rotazione triennale, per cui a un certo punto si fermeranno e pianteranno le leguminose o l'erba medica per far sì che il terreno si rifertilizzi da solo. Il gruppo che ha voluto mettere a terra questa idea, ci sono dentro degli agronomi, quindi sanno il fatto loro da questo punto di vista, e vogliono utilizzare anche in questo caso tutte le pratiche agroecologiche.
A Terlago, dominio collettivo della comunità Striloci, sta pensando di recuperare anche la coltivazione di legumi dopo quella dei cereali. Sentiamo ancora la professoressa Martavilla.
Non ancora, si pensava di prendere le lenticchie, perché la lenticchia di nuovo è tipica del Trentino, del fondovalle, che tra l'altro veniva piantata in mezzo ai vigneti proprio per fare quel famoso sovescio che era classico dell'agricoltura consociata. Noi abbiamo tantissimi toponimi anche della zona della Valle dei Laghi dove c'è la parola lentichiar, e quindi l'idea era che era la zona dove piantavano le lenticchie, per cui poteva essere interessante questo. Anche qui di nuovo farebbero poi la coltivazione di lenticchie per fare le zuppe per i bambini.
Bella dieta per questi bambini.
Sì, difatti la cosa interessante di nuovo anche qua è che molti dei partecipanti del dominio collettivo fanno parte anche dell'associazione genitori, che gestisce insieme al parroco la scuola materna, che in questo caso è pubblico privata. Quindi c'è stata proprio un'idea di una sorta di forza sociale, cioè proprio un pensiero sociale per ricreare un qualcosa che non è nostalgia, perché questo ricordiamolo sempre, il dominio collettivo non è mai nostalgia, ma è anche un modo per fare educazione ambientale, educazione alimentare, educazione civica diversa, che passa anche attraverso in questo caso il palato.
Gestendo il territorio e il paesaggio.
Difatti Terlago è un dominio collettivo molto esteso, perché ovviamente oltre al fondovalle ha anche la parte di quota, arriva fino alla punta della montagna, lì gestisce anche i campi da sci, gestisce una malga. Hanno un'altra produzione interessantissima, hanno un enorme mugheto, uno dei più belli della zona del Trentino centrale, dove le piante vengono date in affitto, usiamo tra virgolette questo, a un altoatesino che produce il mugolio. Quindi anche qua l'altoatesino gli paga la possibilità di raccogliere, perché i mughi sono di dominio collettivo, quindi ci vuole un corrispettivo, perché lui lo venderà poi il mugolio. Quindi anche in questo caso hanno varie forme per ricavare quel sostegno, in questo caso economico, che viene poi completamente reinvestito sul territorio.
Cosa si fa con il mugolio?
Col mugolio si fanno le caramelle, si fanno i balsami, si fa anche la grappa e si fanno prodotti che sono molto ricercati, perché tra l'altro i mughi della zona della Paganella sono estremamente antichi, perché sono piante molto antiche e quindi anche molto produttive dal punto di vista dell'essenza. Sono ricercatissimi i mughi di questa zona.
Chiuso veramente un ciclo.
Sì, completamente. E ancora una volta ricordiamo questo, che è un'energia rinnovabile, sociale, quella che mette in piedi il dominio collettivo.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce Nostra Eccedenza, la lotta allo spreco alimentare, un impegno per tutti, di Raffaele Avagliano. Sentiamolo.
Nostra Eccedenza, la lotta allo spreco alimentare, un impegno per tutti, di Raffaele Avagliano, Paoline Editoriale Libri 2025. Raffaele Avagliano è giornalista e si occupa di comunicazione e marketing per il non profit. È coordinatore della dispensa sociale di Bergamo, dalla cui esperienza nasce questo libro. Il libro tocca un tema molto sentito e sensibile, quello dello spreco alimentare. Lo fa partendo da un osservatorio privilegiato, il contesto di un'esperienza concreta e viva, verificabile. Siamo a Bergamo, dispensa sociale, progetto della cooperativa Namastè e dell'associazione Ridò, una realtà in cui si fondono lavoro e volontariato. Più di 700 tonnellate di cibo salvate dallo spreco negli ultimi 5 anni, frutta, verdura, carne, pesce, latte, bevande, pane e pasta, considerati scarto e recuperati e consumati. Rispetto alla dimensione dello spreco, lo sforzo della dispensa rischia di essere una goccia nel mare. Ma l'impegno, al di là della sostenibilità economica, è soluzione al problema? Per Avagliano, contro la povertà, la lotta allo spreco non basta. Non bisogna cadere nella trappola di trasformare il cibo e le persone in oggetto di carità, perpetuando le storture economiche che sono la causa e non la cura di spreco e fame, ci tiene a sottolineare. Cita alcuni dati: 3.881 spese gratuite, 616 persone, di cui 63% donne, residenti in città, 48% sopra i 50 anni. Se l'obiettivo è il diritto al cibo, non può essere garantito dal recupero dello spreco di chi è agiato. Con questo Avagliano non vuole sminuire o sottovalutare l'importanza dell'impegno di tanti, ma sollecitare ad affrontare il nocciolo del problema. Per lui, fortificato anche dalla sua esperienza sul campo, lotta alla povertà e lotta allo spreco spesso vanno a braccetto, ma occorre separarle. Compassione racconta un'esperienza concreta che, attraverso la lotta allo spreco, crea relazioni che sono il vero beneficio per la comunità, sia dal punto di vista sociale, economico e ambientale. L'invito è allargare gli orizzonti. Lotta alla povertà è questione redistributiva, di politiche, di welfare. Lotta allo spreco è invece responsabilità dell'economia e di impatto ambientale. Il cibo deve essere sano, accessibile, nutriente, sufficiente e adeguato, anche culturalmente. Produciamo abbastanza cibo per tutti, il problema non è produttivo, ma redistributivo. Al di là del vantaggio nel breve periodo, il rischio di essere funzionali in un sistema che non funziona. È necessario vedere la filiera alimentare nel suo complesso, non per singole tematiche, ma per essere consumatori consapevoli. Non ci si può limitare all'ultimo miglio, ovvero al recupero a scopo sociale. Bisogna essere agenti di prevenzione, informare, sensibilizzare, educare, formare giovani, adulti e sistemi alimentari, creare massa critica, welfare comunitario, diffondere consapevolezza, buone pratiche e attivismo nel momento della spesa. Rendere consumatori consapevoli è processo lungo e necessario, ma per incidere bisogna intervenire sui reali decisori, politici e amministratori pubblici, parlare della necessità di food policy. Il terzo settore non può limitarsi a svolgere bene il compito sussidiario dell'ente pubblico. È necessario organizzarsi, cambiare dal basso la filiera agroalimentare trasformandola in miniera sostenibile e facendo diventare la lotta allo spreco e il cibo un bene comune, generare azioni, anche piccole, che portino a cambiamenti culturali, sottolinea Avagliano, che racconta anche di altre esperienze a Bari, a Parigi. Un'analisi senza ipocrisie documentata con riferimento a materiali che si possono scaricare dalla rete per approfondire il tema. Nostra eccedenza. La lotta allo spreco alimentare, un impegno per tutti, di Raffaele Avagliano, Paolini Editoriale Libri, 2025, 128 pagine, 12 euro.
Anche questa puntata del Verzere di Leonardo è giunta alla conclusione. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.